Radio Emilia Romagna, protagonisti.
Gianfranco Zavalloni, uomo di pace. È scomparso a soli 54 anni a Cesena Gianfranco Zavalloni, per 16 anni maestro elementare, poi dirigente scolastico a Sogliano al Rubicone in Romagna e dal 2008 a marzo di quest'anno responsabile dell'ufficio scuola del Consolato d'Italia di Belo Horizonte in Brasile.
As minhas lágrimas de amor criou o mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. Pudesse eu te dizer.
Gianfranco Zavalloni è stato anche molte altre cose: ecologista, uomo di pace, burattinaio per passione, teorico della pedagogia della lumaca come della contadinanza attiva. Ha scritto molti testi sulla scuola creativa, l'ecologia, la scuola di pace, curandone spesso anche le illustrazioni.
Saudade tão fatal, saudades do Brasil, em Portugal.
A 51 anni era riuscito a coronare l'antico sogno d'amore per l'America Latina, grazie al ruolo di dirigente scolastico che gli era stato assegnato al Consolato di Belo Horizonte. Non era stato difficile per un uomo appassionato come lui, animato da un fortissimo senso di giustizia e di solidarietà, farsi apprezzare e amare anche in Brasile. A Belo Horizonte nel 2011 è stata ospitata una mostra con i suoi disegni. Zavalloni aveva anche coordinato nel dicembre 2010 una giornata di studi sull'emigrazione, dedicata alle vicende dei minatori romagnoli del Minas Gerais, promossa dall'Associazione degli Emiliano Romagnoli del Minas Gerais e sostenuta dalla Consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo.
Sou eu em solidão, pensando em ti, chorando todo o tempo.
Da qualche mese Gianfranco era tornato a Cesena per sottoporsi a cure, ma un male incurabile lo ha strappato alla vita. Per ricordare Gianfranco, vi proponiamo l'intervista che gli abbiamo fatto nel maggio 2009.
Cari ascoltatori, abbiamo oggi con noi Gianfranco Zavalloni. Gianfranco, buongiorno.
Buongiorno.
E Gianfranco è maestro della scuola materna per 16 anni, dirigente scolastico, burattinaio per passione e uno degli animatori dell'associazione Co-Istituto delle Tecnologie Appropriate. Ecco Gianfranco, ci puoi fare tu poi meglio una presentazione della tua attività così ampia?
Intanto devo dire che ho 51 anni, quindi in questi 30 anni di esperienza ho lavorato professionalmente nel mondo della scuola come dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione e nel mondo del volontariato fin da ragazzino, venendo come esperienza dal mondo degli scout. Praticamente mi sono impegnato in attività soprattutto legate alle tematiche dell'ambiente. Questi due mondi però non sono rimasti impermeabili, nel senso che si sono sempre contaminati, per cui le mie passioni che magari coltivavo nel tempo libero poi le ho portate sempre anche nella mia professione. Da qui nasce l'esperienza ad esempio dei burattini che quotidianamente facevo e ho fatto nella scuola materna, da maestro di scuola materna con i bambini. Poi però di fatto facevo anche come esperienza con un mio amico, portando i burattini nelle piazze, nei teatri e divertendoci contemporaneamente.
Tu sei l'autore dei diritti naturali dei bambini e delle bambine. Ci puoi raccontare quali sono questi diritti e come è nata questa idea di stilare questi diritti dei bambini?
Dunque, l'idea è nata in maniera molto semplice, nel senso che in occasione di una conferenza che generalmente si fa a fine novembre, il 19 novembre, quando è l'anniversario della dichiarazione dei diritti dell'infanzia, mi è stato chiesto di fare un intervento pubblico e di parlare con altri relatori sul tema dei diritti dei bambini. In quell'occasione ho ripensato alla mia esperienza da maestro, alla mia esperienza di educatore nel mondo del volontariato e così ho stilato una serie di... ho riflettuto sulla mia esperienza, ho riflettuto sull'esperienza sia da bambino che da insegnante e ho elaborato questo decalogo che poi pian piano le persone hanno diffuso, non sono certo io l'unico a divulgarlo, nel senso che ho sintetizzato in 10 punti quelli che io vedevo essere le mancanze principali del bambino che vive oggi nella nostra società, in particolare in un paese del nord del pianeta. Diritti che erano tutelati quando io ero bambino, diritti che molto spesso sono tutelati oggi nei paesi cosiddetti più poveri o in via di sviluppo, quello che io li ritengo comunque paesi con una loro dignità anche se hanno un diverso livello di sviluppo. Da qui è nata appunto il decalogo che si ha come titolo i diritti naturali dei bimbi e delle bimbe. Beh, io credo valga la pena magari che lo elenchi, cosa dici?
Certo, certo, molto volentieri.
Ecco, il primo è il diritto all'ozio, cioè a vivere dei momenti di tempo non programmato dagli adulti. Il secondo è il diritto a sporcarsi, cioè a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti. Il terzo è il diritto agli odori, cioè a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti dalla natura. Il quarto è il diritto al dialogo, cioè ad ascoltare e poter prendere la parola, interloquire e dialogare. Il quinto è il diritto all'uso delle mani, cioè a piantare chiodi, segare, raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare la creta, legare le corde, accendere un fuoco. Il sesto è il diritto ad un buon inizio, cioè a mangiare cibi sani fin dalla nascita, a bere acqua pulita e respirare aria pura. Il settimo è il diritto alla strada, cioè a giocare in piazza liberamente e a camminare per le strade. L'ottavo è il diritto al selvaggio, cioè a costruire un rifugio gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui arrampicarsi. Il nono è il diritto al silenzio, cioè ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell'acqua. Il decimo è il diritto alle sfumature, cioè a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare nella notte la luna e le stelle. È chiaro che questi 10 sono 10 diritti rivolti ai bambini, però il manifesto è prevalentemente rivolto agli adulti. Io dico sempre che questo è un manifesto che dovrebbero prenderlo in considerazione i sindaci, i consigli comunali, i direttori degli ospedali, cioè quelle persone che hanno delle responsabilità nei confronti del mondo dell'infanzia e chiaramente quindi i genitori, gli insegnanti. Uno dei luoghi che più è stato visto questo manifesto sono le sale d'aspetto di molti pediatri, cioè molti medici l'hanno un po' come dire preso proprio perché vedono qual è il rapporto fra il mondo degli adulti e il mondo dei bambini, hanno preso un po' come un messaggio di stimolo per i genitori che vanno con i bambini magari a farsi visitare dal pediatra.
Oh, moda de viola, de pagode, muito mais. Nasci no interior do estadão de Goiás. Eu toco minha viola, professor foi o meu pai. Quando Deus me pôs no mundo, vi que Goiás tinha tudo e resolvi. Não vou amar.
Tu, Gianfranco, sei l'autore di diversi libri come La scuola ecologica, Burattini, Giocattoli creativi. Tra gli ultimi libri pubblicati c'è La pedagogia della lumaca. Ecco, si tratta di un nuovo modello pedagogico. In che cosa consiste esattamente questa pedagogia?
Dunque, questo libro è un libro provocatorio che ha chiaramente come sottotitolo un'altra provocazione, perché il sottotitolo è Per una scuola lenta e non violenta. Non è assolutamente un'elaborazione pedagogica in senso classico, ma è una riflessione che nasce dalla mia esperienza di maestro e dai miei 13 anni da dirigente scolastico, dove ho notato, guardando la scuola nel suo insieme, quindi non soltanto guardandola come con gli occhi del maestro della scuola dell'infanzia che vede i bimbi dai 3 ai 6 anni, ma vedendola anche con gli occhi del dirigente scolastico che vede anche i professori delle medie, i maestri della scuola elementare, ho visto le storture che spesso nascono nelle nostre scuole, e di lì, a partire dalla mia esperienza e riflettendo, perché sono sempre stato molto abituato a scrivere e a riflettere sull'esperienza didattica concreta, quindi con un metodo, diciamo, induttivo, non deduttivo. Generalmente nelle nostre scuole la pedagogia discende dalla filosofia e poi dalla pedagogia ne discende la didattica. Io ho fatto un'operazione inversa, ho fatto esperienza con i bambini, ho fatto esperienza con i genitori, con gli insegnanti, e ne ho tratto delle considerazioni pedagogiche. Dicevo di alcune storture, ve ne cito soltanto alcune, non so, ad esempio l'abuso esasperato delle fotocopie a scuola. Chi è mamma, chi è papà, se ne accorge fin dalla prima elementare. Se non c'è un insegnante sensibile a questo, si accorge subito che le fotocopie sono lo strumento prediletto dagli insegnanti quotidianamente. E fotocopie vuol dire semplicemente compilare, scrivere, disegnare, inserendo e non riflettendo nel suo insieme e non facendo un'esperienza complessiva nel suo insieme. Un'altra stortura, ad esempio, è l'abuso, mi viene da dire, delle gite, delle uscite didattiche a distanza, per cui noi abbiamo dei bambini che vanno nelle medie in Europa, a Strasburgo, vanno in giro per, appunto, per l'Europa, in Francia, in Inghilterra, eccetera, e non conoscono vicino a casa loro cosa esiste, non conoscono, nel caso mio ad esempio della Romagna, ma può essere anche l'Emilia, la centuriazione romana, non l'hanno mai percorsa. Ecco, allora il mio è una denuncia delle storture, poi è una raffica di esperienze concrete che o personalmente o tramite insegnanti bravi che lo hanno fatto io presento in questo libro. Sono 23-25 capitoli, non ricordo esattamente, dove propongo tutta una serie di esperienze di rallentamento. Di rallentamento cosa vuol dire? Vuol dire che i bambini, facendo più lentamente, fanno meglio e apprendono meglio. Un esempio concreto, ad esempio, è la riscoperta della calligrafia. Noi siamo abituati a introdurre ormai il computer anche nella scuola materna, i bambini non sanno più scrivere a mano, quando abbiamo scoperto che invece scrivere a mano è un ottimo esercizio per apprendere le regole, per autocontrollarsi e così via. Poi è chiaro che io faccio anche delle provocazioni, io ad esempio ritengo tranquillamente che si potrebbe insegnare ai bambini ad usare il coltellino per costruirsi dei giocattoli, per costruire degli strumenti di lavoro, e probabilmente in quell'uso del coltellino guidato, controllato dagli insegnanti, dagli educatori o dall'esperto esterno, risolveremmo ad esempio tutta una serie di violenze o di aggressività che, proprio perché non sono tirate fuori, poi esplodono nei fenomeni del bullismo, nei fenomeni delle relazioni interpersonali che sono caratterizzate da questi atteggiamenti comunque violenti.
Attualmente vivi a Belo Horizonte, in Brasile.
Sì.
Come è successo questo passaggio dalla Romagna in Brasile e come è nato questo amore per il Sud America?
Beh, l'amore per il Sud America è un vecchio amore, perché io mi sono laureato nell'82, cioè nell'83, dopo essere stato 6 mesi nell'82 in Perù, nelle Ande peruviane, quindi avendo fatto tutto un lavoro di indagine, di ricerca, di conoscenza dell'esperienza latinoamericana riguardo alle cosiddette tecnologie appropriate. Ecco perché sono anche animatore e uno dei dei promotori di questo centro che a Cesena lavora sulle tecnologie appropriate. Quella mia ricerca, fra l'altro stimolata dal mio professore, che era un romagnolo, Carlo Doglio, era originario di Cesena, ma aveva lavorato nel mondo, aveva lavorato in Inghilterra, aveva portato dall'Inghilterra tanti autori, da Schumacher ad altri bravissimi provocatori della nostra società. E lo stesso Orwell è stato fatto conoscere in Italia proprio dal mio professore Carlo Doglio. Dicevo, quell'amore che avevo coltivato in quegli anni per l'America Latina, per il quale poi avevo anche fatto tante esperienze di collegamento con realtà latinoamericane, si è poi potuto esprimere, diciamo, in questa esperienza che è capitato quasi per caso di partire per fare il dirigente scolastico presso il consolato d'Italia a Belo Horizonte in Brasile.
L'intercultura è uno degli argomenti che a te sta molto a cuore. Ora, con il trasferimento in Brasile, la vivi e la sperimenti direttamente. Che cosa significa non trovare le parole giuste per esprimersi o confrontarsi con usi e costumi diversi?
Beh, è una bella, bellissima esperienza, a mio parere, che forse molti insegnanti dovrebbero fare proprio per capire quanto è importante, ad esempio, il tempo dell'attesa, quanto è importante non aspettarsi necessariamente che un bambino possa parlare la lingua del paese dove si è trasferito in pochi mesi. Cioè, per me, ad esempio, l'esperienza di entrare in un negozio, l'esperienza di andare in un ristorante, di dover cercare una cosa e non trovare le parole per chiederla, proprio perché la mia è un'esperienza di uno che è andato in Brasile senza sapere una parola di portoghese, è una situazione che ti fa capire cosa vuol dire, ad esempio, accettare l'altro in una condizione di svantaggio, in una condizione di non conoscenza, ma anche sugli atteggiamenti, sulle esperienze concrete, ma anche le più banali. Voglio dire, la prima cosa con cui mi sono imbattuto in Brasile è il fatto che le ciambelle dei water non sono dure come le nostre, ma sono morbide, e quando ti siedi sulla ciambella si sente un soffio e dice: da dove vieni? Perché questa ciambella si abbassa con il peso del tuo corpo e del tuo sedere che si appoggia. Ecco, per dire una banalità. Un'altra banalità è il fatto che i brasiliani non usano il fazzoletto da naso. Quasi uno strumento inutilizzato, per cui è loro consuetudine tirar su di naso in maniera anche molto rumorosa, se vogliamo, però per loro è normalissimo, per noi è chiaramente magari un segno di scortesia. Ecco, però queste cose qui ci fanno capire perché, ad esempio, i bambini cinesi nelle nostre scuole hanno abitudini e atteggiamenti diversi, i bulgari, i marocchini, i tunisini. Cioè, l'intercultura è prima di tutto, a mio parere, accettarsi nella propria diversità e, diciamo, andarla a scoprire. Farla da adulto credo sia un'esperienza estremamente interessante, perché ti fa capire cosa può vivere l'altro e quindi cosa può vivere, nel nostro caso, di uomini e donne della scuola, cosa si può vivere con dei bambini stranieri nella propria classe, ad esempio.
Certo. Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Farmi questa esperienza e poi tornare e, diciamo, dedicarmi a tempo pieno a a promuovere quello che io in maniera molto provocatoria ho chiamato la contadinanza attiva, cioè lavorare per valorizzare tutto il mondo dei contadini, a partire dal fatto che purtroppo oggi non esiste scuola dove si promuova diciamo tutta l'attività legata alla terra come attività sia di lavoro ma anche come attività di apprendimento. Per questo che ormai sono 5-6 anni che, grazie anche a un progetto INFEA della Regione Emilia-Romagna, come associazione e anche come scuola, ho partecipato e ho promosso quest'idea degli orti scolastici. Per me l'orto è uno strumento estremamente educativo per i bambini e è una metafora dell'apprendimento. Basta pensare all'idea che si semina, si deve coltivare, accudire una pianta e solo alla fine si raccoglie. È un po' come nella scuola, i docenti non dovrebbero pensare che seminano oggi e raccolgono domani, ma raccoglieranno fra un anno, 2 anni, 3 anni. Ecco, e allora il mio intento è, fatto questa esperienza in Brasile, dedicarmi poi a questa, diciamo così, a questa passione che è anche poi dentro il mio DNA, perché sono figlio di contadini.
Grazie mille della tua disponibilità e in bocca al lupo per tutti i prossimi progetti.
Grazie a voi.
Meglio essere allegro che essere triste, allegria è la miglior cosa che esiste, è così come un sole dentro il cuore. Ma se vuoi dare un samba alla bellezza, hai bisogno di un poco di tristezza, hai bisogno di un poco di tristezza, se no non è vero un samba, no. Se no è come amare una donna solo bella. E beh, una donna deve avere qualcosa in più della bellezza, qualche cosa che piange, qualche cosa che ha malinconia, un'aria di amore tribolato, una bellezza che viene dalla tristezza di sapersi donna, fatta soltanto per amare, per soffrire d'amore e per essere solo per donna. Fare un samba non è una barzelletta, chi fa samba così non è poeta, il samba è preghiera se lo vuoi. Samba è la tristezza fatta danza, tristezza che ha sempre la speranza, tristezza che ha sempre la speranza di non essere triste prima o poi. Prendi tutti quelli che vanno in giro scherzando con la vita. Attento, amico, la vita è una cosa seria e non ti sbagliare, ce n'è una sola, due che sarebbe meglio, nessuno mi convincerà che ci sono senza provarmelo con prove definitive, cioè certificato rilasciato dal notaio del cielo e sottoscritto Dio e conferma autenticata. La vita, amico, è l'arte dell'incontro, malgrado ci siano tanti disaccordi nella vita. C'è sempre per te una donna in attesa, gli occhi pieni d'amore, le mani piene di perdono. Metti un poco d'amore nella tua vita, come nel tuo samba. Metti un poco di amore dentro un ritmo e vedrai che nessuno al mondo vinci la bellezza che c'è in un samba, no. Perché il samba è venuto da Bahia e si è bianco di pelle in poesia, e si è bianco di pelle in poesia, è negro nell'anima e nel cuore. nell'anima e nel cuore. È negro nell'anima.